Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, buona domenica, ben ritrovati qui a Grand Tour come ogni settimana. La domenica pomeriggio alle 15 su Radio 24, un buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Ciao, buon pomeriggio, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
E un buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Ciao, buongiorno, ben ritrovati all'ascolto.
Questa settimana giochiamo in casa, siamo in Lombardia e allora comincio io nel dirvi che vi porto un po' a camminare questa settimana sul Cammino dei Monaci, proprio a due passi da Milano. Scopriremo cose molto molto interessanti e con un cammino che si chiude nell'abbazia di Chiaravalle. E poi ancora andremo a scoprire un parco che mi è particolarmente caro perché si chiama Campo dei Fiori e dunque il richiamo alla mia città natale è evidente. E poi ancora andremo sul lago di Garda per conoscere il borgo di Tremosine e in chiusura della seconda parte andremo invece a Legnano per entrare in un museo dedicato alle auto d'epoca. Alessandra, invece con te dove andiamo a faticare pedalando?
Noi pedaliamo su una ciclovia tra Bergamo e Brescia, si chiama Ciclovia della Cultura, è nata in occasione di Bergamo e Brescia, capitali della cultura 2023, ed è la principale eredità di quel riconoscimento. Sono 75 chilometri che passano per il lago di Iseo e Castelli della Franciacorta, un itinerario tra saperi e sapori, facile, accessibile, anche servito dal treno e sicuramente adatto a tutti. E poi andiamo invece verso Bormio a salire, ad arrampicarci sulle montagne del Gavia e del Mortirolo, protagoniste più volte del Giro d'Italia, due salite leggendarie che hanno fatto la storia del ciclismo. Scopriremo quale delle due entrerà in questa edizione del Giro 2025. Silvio, invece a te la parola per raccontarci dove ci porterai a camminare.
E quindi sì, insomma, guarda caso, chiuderemo anche la puntata di oggi di Grand Tour camminando. Faremo infatti correre i nostri passi radiofonici lungo due cammini. Parleremo della Via Decia, un viaggio a piedi di circa 95 km che si snoda ad anello tra la Valle Camonica e la Valle di Scalve e tra la provincia di Bergamo e Brescia, ed è un viaggio che ci immerge in ettari di bosco e in luoghi che raccontano anche, insomma, i secoli di convivenza tra uomo e ambiente. Poi ci sposteremo a nord della regione Lombardia, in Valtellina, quindi siamo in provincia di Sondrio, per scoprire il Cammino Mariano delle Alpi, che è un itinerario di trekking che si sviluppa lungo due vie, la via occidentale che in 90 km unisce Piantedo a Tirano e poi la via orientale che in poco meno di 70 km ci conduce da Bormio a Tirano. È un cammino, come dice anche il nome, spirituale e religioso, ma è anche soprattutto un viaggio nella natura e nella cultura del territorio che attraversa.
Come sempre dunque non ci smentiamo mai, tantissime le cose da fare, tantissima anche la fatica da fare, siamo pronti, venite con noi.
Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light.
Il nostro Grand Tour arriva nella regione più popolosa, 10 milioni di italiani vivono in Lombardia, una regione dove il turismo è cresciuto molto negli ultimi anni, anche grazie al passaparola. Un passaparola su cui viaggiano le informazioni più interessanti sulle destinazioni meno conosciute, anche se a due passi da Milano, per esempio, come il Cammino dei Monaci, marchio registrato dal Centro Nocetum, un'associazione che abbraccia tre ambiti, il sociale, quello ambientale e quello spirituale. La presidente è Gloria Mari ed è lei a parlarci del cammino.
Under the Milky Way tonight.
Il Cammino dei Monaci comprende questa parola monaco, monaci, monachesimo. Siamo nella parte sud della città di Milano, quindi ci riferiamo a due abbazie abitate appunto da monaci e monache, che è l'abbazia di Chiaravalle e l'abbazia di Viboldone. Sicuramente ci riferiamo a queste due dimensioni. ma così sarebbe molto poco, sarebbe un territorio molto stretto, molto piccolo e che coincide solamente con appunto due abbazie. Allora, il Cammino dei Monaci invece ha a che fare un po' anche con lo spostamento che i monaci stessi avevano o chi andava in queste abbazie, perché dobbiamo pensare che ad esempio l'abbazia di Chiaravalle è stata fondata nel 1135, quindi i monaci allora, coltivando i campi eccetera, avevano questa necessità di spostarsi, o chi andava per motivi religiosi presso l'abbazia poi rientrava magari nella città, verso la città di Milano diciamo, oppure verso il sud. Quindi abbiamo un tratto di via molto importante che è la via Emilia, e quindi diciamo che un po' questa può essere il nostro punto di riferimento. E quindi negli studi fatti diciamo una decina d'anni fa insieme anche al Politecnico si è riscoperto questo antico cammino. Questo antico cammino quindi che collega diciamo un po' più la parte centro-nord della città con il sud della città, ma anche con il sud Milano, no? Con la città metropolitana che poi arriva fino a oltre Melegnano, quindi si entra poi nella parte proprio sud estrema, quindi oltre Lodi, fino ad arrivare a Oriolitta, dove c'è il collegamento con il Po e quindi con la via Francigena.
Partiamo da qualche dettaglio tecnico. Quanto è lungo questo cammino e se è un cammino adatto a tutti?
Allora, il cammino nella sua complessità, nella sua estensione totale, parliamo di più di 60 chilometri, ma nella parte diciamo più urbana, quindi che arriva nell'immediata vicinanza dell'abbazia di Viboldone, invece parliamo di una decina di chilometri ed è decisamente adatto a tutti. Quindi partiamo dalla Basilica di San Lorenzo, come basilica molto antica eccetera, si arriva poi a quella di Sant'Eustorgio, dove c'è la prima fonte battesimale cristiana, perché il monachesimo, dicevo, comunque un'origine di spiritualità ce l'ha, e con questa diciamo anche la fonte, quindi la parte dell'acqua, quindi della roggia Vettabbia, che poi ha dato origine a quella che è la Valle dei Monaci e quindi un cammino dei monaci che li passa in mezzo. Quindi dicevamo là sul percorso adatto a tutti, sicuramente essendo un tratto urbano che collega la Basilica di San Lorenzo con Sant'Eustorgio. Si arriva poi lungo, diciamo, quella che sono anche le fermate della linea 3, quindi si arriva a Crocetta, Porta Romana, quindi chi vuole magari può arrivare fino a, diciamo, la fermata di Crocetta, poi può prendere anche la linea 3 e arrivare, che ne so, a Porto di Mare per poi collegarsi, arrivare a Nocetum, perché siamo un'antica grangia dell'abbazia con la chiesetta paleocristiana, e poi arrivare fino all'abbazia di Chiaravalle. Quindi sicuramente è un percorso che anche chi ha delle mobilità ridotte, quindi date magari dal passeggino piuttosto che dalla carrozzina per le persone portatrici di disabilità, direi che è assolutamente percorribile. Wish I knew what you were looking for. L'altro tratto molto interessante che stiamo un po' valorizzando in questo periodo, diciamo una variante, chiamiamola così, è quella che dalla fermata di Rogoredo, quindi sempre sulla linea 3, oppure il passante ferroviario, oramai da Rogoredo un po' un hub in cui passano passanti, treni ad alta velocità, eccetera, è quella appunto che collega Rogoredo, passando nel verde dell'area Porto di Mare riqualificata da Italia Nostra al centro di forestazione urbana, si arriva poi all'abbazia di Chiaravalle, passando sempre nel verde di questo spazio, come dire, restituito alla cittadinanza. Passando da lì si arriva all'abbazia di Chiaravalle, da Chiaravalle entrando nel cosiddetto Parco della Vettabbia, sempre collegato a quella roggia Vettabbia di cui parlavo prima, si può arrivare al Nocetum. Ecco, questo tratto è interessante perché noi sappiamo appunto che Rogoredo poi a brevissimo, no, sarà vissuto anche dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, anche questo diciamo che è come un altro tratto interessante della variante e che insomma noi abbiamo considerato come possibile per coloro che magari parteciperanno a non so, come visitatori o addirittura anche come atleti alle Olimpiadi insomma imminenti, no? Milano Cortina 2026, e che saranno proprio qui vicinissimo.
Le chiederai di scegliere due caratteristiche per la basilica di partenza e per l'abbazia di arrivo.
Allora, diciamo che entrambe queste due, partenza e arrivo, in qualche modo sono legate all'acqua. L'acqua è un elemento primordiale, l'acqua è fonte di vita, per il cristiano è anche il luogo del battesimo, tanto è che sia nella basilica appunto di San Lorenzo e poi dopo anche per Chiaravalle anche nasce sull'acqua, anzi l'opera dei monaci, no, e importò tutta la parte delle marcite, della valorizzazione di quello che sembrava essere un terreno paludoso e quindi inabitabile. Quindi direi entrambi hanno questo grande valore della valorizzazione dell'acqua, e quindi ci ricordiamo in particolare in questi luoghi la Roggia Vettabbia. Tanto è che abbiamo vicino qui anche il grande depuratore delle acque di Noseto. E poi certamente per noi c'è, cioè, il passaggio obbligato da Nocetum, perché la chiesetta è la più antica di tutto il territorio, dell'abbazia e di tutto ciò che la circonda.
Ci spostiamo verso Varese e per me è stato impossibile resistere alla tentazione di andare a scoprire un parco naturale regionale che si chiama Campo dei Fiori. Il presidente è Giuseppe Barra.
Il riferimento è dettato dalla parte sommitale della montagna principale, quindi del Campo dei Fiori, che arriva a quota 1200 e che oggi è tutta interessata da un bosco che pian piano è risalito fino alla cima, ma che in origine, quindi 100 anni fa, era caratterizzato da prati magri con tante fioriture primaverili ed estive, e quindi aveva una connotazione assolutamente particolare. Comunque un habitat, per quello che è rimasto come prati magri, tutelato a livello di comunità europea e valorizzato, e stiamo cercando, visto che parte della pineta che connotava la sommità della montagna, realizzata con un impianto artificiale che avrebbe dovuto alimentare una cartiera, è andato abbattuto con la tempesta di vento, e stiamo cercando proprio di riaprire queste radure e riportare quella che era in origine una condizione di prati molto più aperti e molto più fruibili anche da un punto di vista paesaggistico.
Allora, lei ci ha già descritto un po' quali sono le caratteristiche del parco, non so se possiamo aggiungere ancora qualcosa.
Sì, sono due montagne assolutamente particolari, quindi il Monte Campo dei Fiori e il Monte Martica, in cui il Monte Campo dei Fiori, che è quello su cui tra l'altro sorge l'osservatorio del professor Furia, quello da cui di fatto si andava a verificare le condizioni meteo, e il Gazzettino Padano poi diramava quei comunicati molto belli di meteorologia, in cui insieme all'evoluzione del tempo uno poteva anche conoscere i detti popolari piuttosto che non degli aspetti particolari di carattere naturalistico. Questa montagna è una montagna carsica molto particolare, per cui non c'è acqua se non al di sotto di una certa quota. Arriviamo ai 1200, l'acqua torna ad essere risorgiva e quindi a uscire intorno alla quota dei 500-600 metri, ma tutta la parte soprastante è costituita da grotte, quindi un sistema carsico molto articolato, molto ricco, che filtra e purifica l'acqua che poi va agli acquedotti di Varese e agli acquedotti degli altri comuni, e quindi c'è un sistema carsico che protegge e tutela i chirotteri, quindi i pipistrelli, anche questa altra specie molto presente nel parco e molto ben voluta e tutelata dalla comunità europea, e questo sistema ha delle grotte buona parte esplorate con caratteristiche anche molto interessanti appunto per chi fa speleologia.
Senta Presidente, quali sono le attività che proponete per chi viene a trovarvi nel parco?
Allora, è un parco molto ricco dal punto di vista naturalistico, quindi come dicevo prima c'è un'acqua sotterranea che poi fuoriesce e quindi poi la ritroviamo in tanti laghi, laghetti e rivoli che costellano appunto la montagna, per cui c'è una fruizione turistica legata all'aspetto naturalistico. Abbiamo circa 200 chilometri di sentieri mappati e segnalati, per cui si può girare molto bene sia a piedi che con l'ausilio delle biciclette all'interno di questi sentieri per scoprire l'aspetto naturalistico. Ed è anche un parco che si presta molto bene alle attività di carattere sportivo, quindi dal parapendio, pensiamo che questa è una delle prime zone in cui agli albori dell'aviazione, quindi agli inizi del Novecento, portavano gli aglianti in quota e da lì li facevano partire per scendere verso i laghi. Quindi questa attenzione agli aspetti sportivi connaturati però a una valorizzazione di un ambiente naturale è rimasta, per cui corse a piedi, podismo, anche trail impegnativi, perché ci sono delle corse in montagna che negli ultimi 10-15 anni hanno riscosso molti appassionati da tutto il mondo che vengono appunto a fruire di queste opportunità, bicicletta, perché qui siamo nella zona dei campioni, quindi Tre Valli Varesine, campionati vari, sono comunque una delle opportunità che questo territorio offre, non solo su strada ma anche proprio legata alla mountain bike e canoeing, piuttosto che non l'orienteering come altra attività sportiva che facciamo in connubio con la Svizzera vicina. E poi ovviamente tutta la parte invece di turismo un po' più legato agli aspetti culturali, c'è uno dei sacri monti, quindi delle vie sacre più famose in Italia, con santuario nella parte sommitale, un sacro monte del 600, Santa Maria del Monte proprio sopra Varese, con anche una parte di musei molto interessanti, ci sono la via Francesca che attraversa il territorio con alcuni monasteri e luoghi appunto sacri per il pellegrinaggio, che sono comunque degli elementi assolutamente interessanti. Abbiamo anche un birrificio importante che oggi è un marchio internazionale, che è costruito all'interno in una delle valli del parco, all'interno di una struttura industriale che risale al Liberty, quindi il Liberty è una della quei movimenti che qui hanno lasciato il segno sia per le ville padronali che proprio anche come edifici di carattere industriale.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Gran Tour.
Gran Tour seconda parte, siamo in Lombardia. In questa regione i laghi hanno una grandissima importanza e anche un grande spazio. Primi attori, potremmo dire. E noi ce ne andiamo sul Garda per raccontare Tremosine, che dall'alto sovrasta il lago. Con noi l'assessore Mario Plankensteiner. Can you keep the bird? I'll pour water.
comune di Tremosine si trova sul lago di Garda, nella parte settentrionale, al confine col Trentino, ed è un comune sparso, diciamo, su un altipiano che si affaccia sul lago di Garda, che si trova nelle prealpi bresciane, all'interno del parco Alto Garda Bresciano.
Che cosa intende per comune sparso?
Allora, Tremosine in realtà non esiste, diciamo, perché Tremosine è un insieme di 18 frazioni diverse, di cui il capoluogo è Pieve di Tremosine, che è anche il borgo che si fregia del titolo di uno dei borghi più belli d'Italia, fa parte del club ed è sicuramente il nostro borgo più famoso.
Allora, ci descriva un po' lei, ovviamente tenendo conto che appunto si tratta di un insieme di frazioni, magari proprio partendo dal centro, insomma, per poi farci un po' capire quali sono le caratteristiche.
Allora, Tremosine è un altipiano affacciato sul lago di Garda e viene spesso definito un paradiso tra lago e cielo, proprio perché nelle sue 18 frazioni, che sono tutti dei piccoli borghi sparsi su questo altipiano, andiamo da Campione, che è la frazione proprio affacciata sulle rive del lago, fino ai borghi appunto posti su questo altipiano, ma anche le sue montagne, che arriviamo fino ai 2000 metri del Monte Caplone. Quindi è un territorio incastonato tra il lago di Garda e le montagne, le prealpi bresciane, ed è un insieme di ambienti che sono il frutto del matrimonio di questi due aspetti, quindi il lago col suo clima mite, la macchia mediterranea, e anche le montagne, quindi con i suoi paesaggi e flora e fauna tipiche della montagna e delle prealpi bresciane.
Quindi immagino che, diciamo così, l'aspetto naturalistico da voi sia molto importante anche per i visitatori.
Sì, chi sceglie Tremosine è solitamente un turista che ama il lago di Garda, perché noi, diciamo, dal nostro altipiano ovviamente si ha una vista privilegiata. Dai nostri balconi sul lago si ha una vista veramente mozzafiato su tutto il lago, però possiamo dire che siamo un luogo anche un po' più appartato rispetto ai centri più famosi della riviera, e questo permette di godere della bellezza del lago di Garda immersi nella natura, nel verde delle nostre montagne, dei nostri borghi e nella tranquillità dei nostri piccoli paesini. Can you keep the bus up on water?
Sono anche elementi dal punto di vista architettonico di rilievo dispersi tra queste 18 frazioni?
Sì, ogni frazione ha ovviamente una sua propria piccola chiesetta, alcune delle quali sono veramente dei piccoli gioielli di pregio. Ma forse l'aspetto architettonico più interessante sono le nostre strade, in particolare la strada della Forra, che è questa strada scavata nella roccia che sale dal lago verso l'altipiano e che è veramente un gioiello, un piccolo capolavoro frutto della saggezza, della progettazione diciamo dell'ingegnere Cozzaglio, che ha saputo unire maestria all'ambiente naturale in cui ci troviamo.
Beh, visto che l'ha citata lei, magari diamo anche qualche aggiornamento sulla strada, visto che ultimamente c'è stato qualche piccolo problema, ecco.
Sì, ecco, la strada è naturalmente, strada della Forra è tanto bella quanto delicata, e al momento è chiusa per dei lavori di messa in sicurezza, e stiamo lavorando per aprirla quanto prima. Non è certo, non sappiamo ad ora indicare una data, ma confidiamo di aprirla al più presto, diciamo, entro l'anno.
Ci sono degli appuntamenti durante l'anno con i quali richiamate, diciamo, i viaggiatori?
Sì, la nostra Proloco è un'associazione molto attiva e i nostri cittadini si prestano molto volentieri ad organizzare delle feste per i nostri visitatori turisti. Le due feste principali che citerei sono quelle, la 5 miglia del Ghiottone, che è una passeggiata enogastronomica che si tiene il 2 giugno, e La vita nei borghi, che è anche questa una rassegna enogastronomica che si svolge tutta all'interno del borgo di Pieve, quindi il borgo che ha il titolo di uno dei borghi più belli d'Italia, e si svolge il 30 agosto e consiste in una, diciamo, rassegna enogastronomica dove i turisti possono passeggiare nel borgo e assaggiare nelle bancarelle i nostri prodotti tipici, essendo noi anche un luogo dedito all'agricoltura e siamo famosissimi per i nostri prodotti, olio, vino, ma in particolare formaggi.
L'ultimissima domanda, anche un po' scorretta perché lei è assessore, quindi magari non dovrebbe, però le chiedo qual è il suo angolo preferito di Tremosine?
Mi mette veramente in difficoltà. Allora, io direi che le nostre montagne, le nostre cime, cito in particolare il Monte Bestone, sono veramente dei luoghi di pace, immersi nella natura, che permettono di avere una vista sul nostro lago che è unica e impareggiabile. Si può veramente godere di una vista incredibile nella tranquillità e nella serenità della nostra natura.
Il nostro giro si chiude a Legnano, nel Museo dei Fratelli Cozzi, auto d'epoca e non solo, come ci racconta la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
Click clank, open up a door, girls. Click clank, open up a door, boys. Front door, back door, clickety clack, take you round in my car.
Oggi andiamo a Legnano a scoprire il Museo Fratelli Cozzi. E questo museo mi piace particolarmente per più motivi: per la sua origine, per la sua ricchezza espositiva, ma anche per la sua stupenda architettura. Ma partiamo come sempre dall'origine. Questo museo è nato per volontà di Pietro Cozzi, che è mancato 2 anni fa, che nel 1955 aveva aperto a Legnano una concessionaria Alfa Romeo, divenuta poi storica nel corso del tempo, e che era talmente appassionato di queste auto da avere deciso nello stesso anno dell'apertura dell'attività di collezionare un esemplare di auto per ogni modello prodotto dalla casa automobilistica. E così è stato, sino ad arrivare ai 60 modelli, cosa che ad un certo punto ha quasi obbligatoriamente richiesto che la raccolta privata si trasformasse in una collezione pubblica e quindi in un museo. E questo museo nasce così per condividere una passione lunga una vita, per raccontare la bellezza del design automobilistico, ma anche l'evoluzione della meccanica e della tecnica e la trasformazione che la tecnologia ha comportato. E la sede che lo ospita è stata pensata e realizzata proprio con un intento espositivo, ma direi prima di tutto emozionale, perché le auto sono esposte in uno spazio molto ampio, diviso in 3 navate percorse da colonne, a richiamare un garage, ma a richiamare anche, con la scelta dei colori e delle decorazioni, pavimentazione nera con le strisce bianche, l'asfalto di una strada. Le oltre 60 Alfa Romeo della collezione stanno lì, divise per tipologie, berline, coupé e spider, e illuminate da faretti, in un deliberato gioco di bianco, nero e rosso che racconta una storia lunga 60 anni. Come dicevo, i modelli vanno dal 1955 al 2015, e che permette al visitatore non solo un coinvolgimento estetico, ma anche la possibilità di un approfondimento storico, perché Pietro Cozzi non si è limitato nel corso della sua vita a raccogliere auto, ma ha collezionato anche poster pubblicitari, libretti d'uso di manutenzione delle auto, fotografie, documentazione commerciale, libri, giornali di settore, e tutto questo si è trasformato in una sezione del nostro museo che si chiama Cozzi Lab, che è un insieme di quasi 10.000 documenti, articolati in oltre 3.000 unità archivistiche a disposizione del visitatore. Roll home, take you ride in my car. I'm gonna let you blow the horn, I'm gonna let you blow the horn. E questa parte del nostro museo va decisamente oltre la mera passione per le auto, perché grazie alle più di 1.000 fotografie, ai 300 poster, ai modellini, all'oggettistica e ai trofei, tra l'altro questi progettati dai maggiori designer del Novecento, stiamo parlando di Munari, Fontana, Pomodoro, questo Cozzi Lab riesce a raccontare la storia di una casa automobilistica che diventa la storia di una società, di un tempo, di un costume, ed è una storia che concerne tutta la vita del nostro paese e non solo quella che riguarda il panorama automobilistico. Il Museo Fratelli Cozzi si racconta come un museo per tutti, e a me sembra che sia proprio vero, perché se è certamente imperdibile per gli appassionati di auto, e chiaramente soprattutto per gli appassionati di Alfa Romeo, è interessante per un pubblico decisamente più ampio, grazie anche alle attività dedicate, ad esempio, alle scuole e ai ragazzi o alle singole mostre che focalizzano la propria attenzione su temi specifici.
La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, ma ancora tantissime sono le esperienze che dobbiamo fare insieme, e dunque dovete restare con noi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Scapisi.
Grand Tour, a ruota libera.
Forse non te l'ho mai detto, ma tu per me sei come Bergamo. So che potrebbe farti ridere, ma migliori complimenti non ne ho. Sei un treno che ritorna a casa 4-4 per non svegliare la zona industriale mentre dorme.
Bergamo e Brescia, siamo tra queste due città unite nel 2023 dal prestigioso riconoscimento di capitale italiana della cultura in questo appuntamento di Grand Tour a ruota libera dedicato alla Lombardia. Sono passati 2 anni da quel riconoscimento, ma la principale eredità è rimasta e sono 75 chilometri di una ciclovia che, passando per il lago di Iseo e i castelli della Franciacorta, unisce questi due territori segnati, come sappiamo, da una storica rivalità. Siamo con Paolo Venturini, autore insieme ad Andrea Barretta del volume La ciclovia della cultura Bergamo-Brescia, itinerario tra saperi e sapori, compagnia della stampa Massetti Rodella Editori. Buon pomeriggio e benvenuto.
Buongiorno, benvenuto a voi, grazie.
Allora, un volume molto corposo, sono 550 pagine, tantissime fotografie, un libro, diciamo, di quelli da tenere anche in salotto, ma anche da sfogliare, da leggere, perché si racconta questo itinerario, ma anche tante storie di questi territori, oggi direi ulteriormente valorizzati da questa ciclovia nata in occasione di questo riconoscimento, Paolo.
Sì, la ciclovia è nata come idea in occasione della capitale italiana della cultura, perché le due amministrazioni principali, quindi Bergamo e Brescia, volevano suggellare questa unione nata anche dalla comune sofferenza per l'epidemia del Covid, e quindi questo riconoscimento di capitale della cultura è arrivato proprio grazie a questa purtroppo tragedia che ha unito però questi due territori, che solitamente sono un po' rivali, insomma, come due territori che si assomigliano, però hanno anche delle peculiarità.
Da dove nasce questa rivalità tra Bergamo e Brescia?
Allora,
e quali sono invece gli aspetti che uniscono queste due città e che avete voluto mettere in luce in questo libro?
In realtà la rivalità oggi come oggi è soprattutto a livello sportivo e in particolare nel calcio. L'aspetto comune è, direi, una comune cultura del lavoro. Infatti la diffusa imprenditorialità del territorio ha fatto sì che in questi ultimi decenni questo territorio sia uno dei motori dell'economia italiana e anche europea.
Quindi raccontiamo questa ciclovia, intanto qualche coordinata sulla lunghezza, sulla difficoltà, sì, proprio dal punto di vista ciclistico.
L'itinerario principale è costituito da 75 chilometri che attraversa complessivamente 27 comuni, vi sono anche 10-12 anelli di collegamento per altri 70-80 chilometri, quindi insomma una percorribilità che può essere fatta in un giorno solo se si ha voglia e se si ha gamba per pedalare, oppure con molta rilassatezza e utilizzando anche quelli che possono essere gli scambi intermodali, nel senso che ci sono due linee ferroviarie, una che è la Brescia Iseo Edolo, che può essere utilizzata nel tratto appunto della Franciacorta, quindi scendendo con la propria bici e poi percorrendo il tratto in un senso o nell'altro, oppure sulla linea proprio Brescia-Bergamo, e quindi avere la possibilità di percorrere questo tratto anche col treno oppure noleggiare la bici. Ci sono insomma tante altre possibilità da quel punto di vista. Il percorso è in gran parte in sede protetta, è un itinerario consigliato alle famiglie perché non ci sono grandissime pendenze, anzi è piuttosto agevole.
Ci sono naturalmente tantissimi luoghi da visitare, tantissime, sì, bellezze, ci sono anche però tante storie da raccontare, ce ne vuoi raccontare qualcuna legata a questi luoghi?
Sì, nella ricerca, diciamo, di questo percorso mi sono imbattuto in due storie curiose che molti non sospettano neanche essere presenti. In realtà riguardano due figure, diciamo, apicali della cultura italiana, vale a dire Dante e Leonardo da Vinci, che secondo alcune tesi, diciamo, non è una una prova provata, non è una prova storica, ma è una prova indiziaria, avrebbero frequentato questi luoghi. In particolare Dante Alighieri avrebbe soggiornato per qualche mese presso il castello Lantieri di Paratico, oggi è ridotto a un rudere questo castello, però all'epoca era un castello molto prestigioso. L'altra leggenda riguarda Leonardo in fuga da Milano, dove Ludovico il Moro era stato cacciato dall'arrivo dei francesi, doveva trovare rifugio presso la corte di Venezia, però aveva bisogno di una entratura da parte di una famiglia ben introdotta nella corte veneta. Questa famiglia era la famiglia Martinengo Colleoni. Leonardo sarebbe stato ospite per un certo periodo presso le tenute della famiglia Martinengo Colleoni, che si trovavano sulle alture sopra il lago di Iseo, e da lì avrebbe ammirato un panorama che, secondo alcune tesi, si ritrova con alcuni riferimenti ben precisi anche in alcune opere, tra le quali la famosa Vergine delle Rocce e soprattutto la Gioconda.
Bene, insomma, quindi veramente un territorio ricchissimo di spunti, e la bicicletta ci consente anche, perché questa è la peculiarità del mezzo, di scoprire in lentezza il territorio, i suoi piccoli borghi, magari anche meno conosciuti. Puoi darci a due nomi di borghi, di piccoli borghi?
Allora, ne citerei brevissimamente tre. Uno è Castel Trebecco, un piccolissimo borgo, una frazioncina del comune di Credaro, nella Bergamasca. È talmente suggestiva che l'ingresso a questo borgo fortificato l'abbiamo utilizzato anche nella copertina del libro. È un castello, un borgo che risale all'anno 1000. Poco lontano c'è il borgo Caleppio, invece, che fa parte del comune di Castelli Caleppio. Anche questo è un borgo medievale, restaurato benissimo, sembra di essere in Toscana come panorama e come suggestione. Infine, nella provincia di Brescia, invece, citerei il borgo gastronomico di Clusane di Iseo, frazione del comune di Iseo. È in realtà un borgo gastronomico perché vanta un eccezionale record. È il comune che, rispetto al numero di abitanti, ha il maggior numero di ristoranti. Era un vecchio borgo di pescatori che si sono riciclati all'inizio del secolo come ristoratori. E che cosa si mangia? Naturalmente il pesce, in modo particolare un piatto tipico che è la tinca ripiena con polenta.
Bene, quindi abbiamo chiuso in bellezza. Grazie mille Paolo Venturini.
Grazie a voi.
E ora mi alzo sui pedali all'inizio dello strappo, mentre un pugno di avversari si è piantato in mezzo al gruppo, perché in fondo una salita è una cosa anche normale, assomiglia un po' alla vita, devi sempre un po' lottare. Mi rialzo sui pedali.
E ora lasciamo la pianura per salire, per arrampicarci su quelli che sono due veri e propri templi del ciclismo, due salite entrate nella leggenda del Giro d'Italia. Stiamo parlando del Gavia e del Mortirolo. Ce le facciamo raccontare da Fabrizia Postiglione, giornalista di viaggi, soprattutto di viaggi in bicicletta. Buon pomeriggio e ben ritrovata Fabrizia.
Ciao Alessandra e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Allora, tu stai preparando anche un'edizione speciale di Bell'Italia sul Giro d'Italia Women e anche alcune pagine del Giro, quello diciamo uomini, della nuova edizione, degli approfondimenti che usciranno a inizio maggio. Tu sei anche una ciclista, quindi puoi raccontarci queste salite che sono entrate nella leggenda del ciclismo e che si trovano in Lombardia.
Allora, oggi vi propongo un ciclotour davvero entusiasmante per farvi sentire un po' corridori del Giro d'Italia.
Bene.
Due parole per contestualizzare il nostro itinerario, che partendo da Bormio in Alta Valtellina ci permetterà di percorrere uno straordinario anello di circa 111 chilometri con un dislivello positivo di 3120 metri. Diciamo che al netto delle soste ci si impiegano circa 7 ore, però lungo il percorso, a parte i paesaggi strepitosi, ci sono anche piccoli borghi e ovviamente rifugi e baite dove assaggiare degli ottimi pizzoccheri. Comunque, cominciamo a parlare di Bormio, la regina delle Alpi, che si trova a 1220 metri sul livello del mare ed è una delle località turistiche più note nel nostro paese. sia in inverno per lo sci alpino che in estate per il ciclismo su strada, la mountain bike, l'escursionismo a piedi e la possibilità di sciare sul ghiacciaio dello Stelvio. Bormio è circondata da conche lussureggianti e dalle cime leggendarie del Giro d'Italia, quindi oltre allo Stelvio si possono infatti scalare il Mortirolo e il Gavia. La cittadina di Bormio ha una storia millenaria, delle belle strade molto eleganti, monumenti, case nobiliari, balconi in ferro battuto, e pochi sanno che Bormio vanta il parco termale più grande delle Alpi, che ovviamente può essere un ottimo modo per concludere una lunga giornata in sella. Tra l'altro, quest'anno il comprensorio di Bormio sarà sotto i riflettori per molti motivi, ed è uno dei motivi per cui vi propongo questo itinerario. Quindi non solo perché Bormio, come penso sappiano gli ascoltatori, accoglierà le gare di sci alpino maschile di Milano Cortina, ma anche perché il 28 maggio sarà città di arrivo della 17esima tappa del Giro d'Italia. Poi quest'anno si celebrerà il 200° anniversario della costruzione della strada del Passo dello Stelvio, dove appunto sono state scritte importanti pagine di ciclismo. Il 5 e il 6 luglio è prevista la festa ufficiale, durante le quali la strada sarà chiusa al traffico motorizzato dalle 9 alle 16, e questa sarà ovviamente una vera goduria per tutti i ciclisti.
Sì.
Siamo proprio nel cuore di un territorio che ti assicuro è agognato e sognato da tantissimi ciclisti, anche stranieri, cioè vengono appositamente dagli Stati Uniti per farsi le salite che noi abbiamo a due passi in Lombardia.
Che naturalmente anche tu hai fatto, perché...
Certo! Ho sofferto,
con la tua macchina fotografica,
mai.
So che insomma tu percorri tante strade, macchina fotografica e bicicletta.
Sì, infatti. Allora, io ho chiamato questo itinerario l'anello regale di Bormio, proprio perché Bormio è la regina delle Alpi, ma anche perché queste due cime sono spesso appunto parte delle tappe regine del Giro d'Italia. Ovviamente questo itinerario, anche se piuttosto duro, però ormai è alla portata di tutti, perché può infatti essere affrontato su bici a pedalata assistita di ogni tipo.
E allora, Fabrizio, abbiamo dato qualche assaggio di questo itinerario con partenza da Bormio, anello regale di Bormio. Rimandiamo per tutti i dettagli di questo percorso alla nostra versione large del podcast, che potrà essere scaricata al sito di Radio 24. Naturalmente ricordiamo anche lo speciale Bell'Italia che pubblicherai a maggio. Fabrizia, buona bici per ora e buone pedalate. Ciao!
Grazie a te e buone pedalate a tutti!
Allora Valeria, direi di fermarci qui dopo queste salite molto impegnative del Gavia e del Mortirolo, ma vi abbiamo anche dato qualche spunto per un percorso più facile e accessibile a qualsiasi tipo di gamba, ma direi che è il momento di camminare.
E sì, Ale, come sempre tra pochissimo daremo la parola al nostro Silvio per chissà quali altre camminate faticose. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
Grand Tour a passo libero.
E chiudiamo questo nostro viaggio radiofonico alla scoperta della Lombardia, come insomma diciamo spesso, incamminandoci idealmente lungo un cammino, lungo in particolar modo oggi lungo una via, la via Decia, che è un viaggio a piedi di 95 km che si snoda ad Anello e che insomma a partenza arrivo a Darfo. Siamo in Val Camonica, siamo in provincia di Brescia, ed è un cammino che attraversa due valli, appunto la Val Camonica e la Valle di Scalve, e due province, Bergamo e Brescia. Un itinerario che è diviso in cinque tappe che oggi ci facciamo raccontare da Alessandro Romelli, uno dei coordinatori del progetto. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno a voi.
Allora, nel raccontare questo viaggio a piedi partirei dal nome e diciamo dal sottotitolo, la via Decia, il cammino dei boschi di ferro. Perché?
Perché la Via Decia, anzitutto perché Val Decia era il nome della valle di Scalve al tempo degli antichi romani, che già abitavano questo territorio e lo sfruttavano per i suoi ricchi giacimenti minerari. E questo ci apre un po' anche le porte alla ragione del sottotitolo, il Cammino dei Boschi di Ferro, che vuole unire di fatto quelli che sono due degli elementi più caratteristici di questo percorso: il tema del bosco, okay, perché la Valle di Scalve in particolare è ampiamente ricoperta di foreste, riconosciute anche come parco e riserva in più punti. E il secondo elemento, appunto, quello del ferro, perché nonostante oggi la Valle di Scalve non ospiti più miniere attive, lungo il percorso sono ancora moltissimi i segni evidenti di quella che è stata l'attività economica estrattiva qui in valle dal tempo dei Romani fino a oggi.
Quindi diciamo anche un po' un cammino nella storia, diciamo, di questo territorio.
Sì, esatto. Natura e storia.
Allora, abbiamo detto che attraversiamo due valli e due province, come cambia il cammino nelle sue, diciamo, due porzioni di percorso?
Sì, allora, anzitutto unisce due province e due valli, non per caso, ma perché quando abbiamo iniziato a lavorare al progetto della Via Decia eravamo sulla soglia del 100° anniversario del disastro della diga del Gleno, accorso nel 1923. E di fatto la creazione del cammino voleva essere da parte nostra, parlo della sottosezione CAI Valle di Scalve, anche un omaggio a quella memoria, e unisce due province e due valli che proprio condivisero quella tragedia. Il punto di partenza ad Arfo è presso la chiesetta del Sacro Cuore, che oggi è il memoriale delle vittime del Gleno. Dopodiché sale verso la Valle di Scalve percorrendola per intero per poi tornare giù. A livello di paesaggio la differenza maggiore è data proprio anche dalla diversa altitudine. D'Arfo grosso modo si trova sui 250 metri sul livello del mare, quindi il paesaggio è quello di una località che è diciamo prossima alla montagna ma ad un'altitudine di quel tipo. Dopodiché rapidamente passando per il Lago Moro, che è veramente una chicca, un gioiello di questo territorio, entra in Valle di Scalve e lì a quel punto il paesaggio cambia perché diventa un paesaggio di montagna. Il nostro è un cammino a tutti gli effetti di media montagna e ci troviamo all'interno di una valle i cui paesi grosso modo stanno tutti sui 1000-1200 metri, dentro un abbraccio di montagne che vanno fra i 2 e i 3000 metri, quindi chiaramente il paesaggio cambia. L'elemento più caratteristico sono sicuramente le montagne in alto, ma soprattutto il fatto che il cammino si sviluppi per ampi tratti all'interno di questi meravigliosi boschi di abeti, di faggi, eccetera, eccetera, e quindi permetta proprio un'immersione nella natura.
Proseguendo lungo il percorso, quali sono le altre tappe significative, insomma, di questa Via Decia?
Allora, sì, la prima tappa, come dicevamo, è quella che da D'Arfo, passando per il Lago Moro e quindi Angolo Terme, sale in Val di Scalve e raggiunge il comune di Colere. Siamo ai piedi della Presolana, che sicuramente è la montagna più conosciuta e anche più così, insomma, suggestiva, sì, del nostro contesto. Da Colere si prosegue verso Vil Minore di Scalve e lì sicuramente l'elemento dominante di quella tappa è il passaggio alla diga del Gleno, a quello che rimane oggi della diga del Gleno, ma anche poi al laghetto naturale, alla vallata che si sviluppa alle sue spalle. La tappa successiva da Vil Minore va verso Schilpario e lì si percorrono ampi tratti di bosco, come dicevo poc'anzi, passando anche in luoghi molto belli come la cascata del Vo, che è un punto di riferimento per chi ama queste vallate. Da Schilpario si percorre la Betaia che porta verso la località Fondi, permettendo agli escursionisti, anche volendolo, di visitare le miniere del parco minerario Bonicelli, Andrea Bonicelli, e poi si piega verso Azzone. Azzone è il comune più piccolo della Valle di Scalve, ma particolarmente significativo e carino sia perché, essendo un centro piccolo, davvero ha un'intimità e una quiete che colpiscono molto gli escursionisti, e poi perché proseguendo oltre Azzone ci si immerge nella riserva naturale Boschi del Giovetto, che oltre ad essere una straordinaria riserva boschiva è stata creata perché in qualche modo custodisce un particolare esemplare di formica rufa, che già da 40 anni circa la Regione Lombardia protegge per il valore molto importante che riveste per la salvaguardia dei boschi. E quindi da lì poi si fuoriesce dalla Valle di Scalve passando per il Passo del Giovetto e scendendo lungo la Via dei Pellegrini, via medievale che permetteva di connettere il nord Europa verso le vie che portavano a Roma, e si ritorna in Valle Camonica e quindi si torna nuovamente a Corna di Darfo.
Abbiamo detto che sono 5 tappe, per cui insomma, mi viene da dire che dal punto di vista diciamo dei giorni che dobbiamo dedicare al cammino è un tempo abbordabile, e così anche dal punto di vista della difficoltà è un cammino facile?
Allora, non direi esattamente un cammino facile, nel senso che è un cammino per tutti, non presenta difficoltà tecniche. Se ci rifacciamo alla classificazione del CAI, del Club Alpino Italiano, di fatto è per il 95% un tratto alla portata di tutti, c'è solamente un piccolo tratto esposto ma che, per il quale suggeriamo eventualmente anche una variante, quindi non presenta difficoltà tecniche, ma i dislivelli sono quelli di un cammino che appunto si svolge in ambiente montano, quindi sicuramente è adatto a persone che abbiano un minimo di allenamento con sé. E sul sito, che è la Via Decia, www.laviadecia.it, forniamo anche indicazioni su quelli che è l'abbigliamento e gli strumenti idonei per poterlo affrontare con tutta serenità.
E c'è anche una variante più corta, no? Stavi dicendo anche, no?
Sì, c'è una. Allora, sì, la variante di cui parlavo prima è una variante che permette eventualmente di aggirare l'unico tratto un po' più esposto del cammino. Ma per venire incontro, diciamo, agli escursionisti che non avessero 5 giorni, quindi sostanzialmente una settimana di tempo a disposizione per poterlo affrontare, abbiamo anche sviluppato una variante più corta ma assolutamente coerente in 3 giorni, quindi adatta ad un pubblico che volesse magari percorrerla in un ponte o in un weekend lungo, che sostanzialmente si svolge tutta all'interno della Valle di Scalve, quindi anziché partire da Darfo e tornare a Darfo, si parte da Colere, si percorrono quella che normalmente sono la seconda, la terza e la quarta tappa e poi raggiunto Azzone per una traiettoria molto chiara, molto evidente, si ritorna direttamente a Colere.
Ecco, in chiusura, cosa raccontano i camminatori? Cosa piace e cosa è piaciuto di questo viaggio a piedi?
Ma guarda, sicuramente la cosa che colpisce di più, che ha colpito di più le persone che fin qui l'hanno percorsa, sono sostanzialmente 2 elementi. Da una parte il paesaggio. La maggior parte delle persone che è arrivata qui, e ormai sono persone che sono arrivate anche da molto lontano, anche dall'estero, non si aspettavano minimamente di trovare una valle così bella, così suggestiva, così carica di storia, però proprio dal punto di vista paesaggistico, della natura, trovare un luogo che in qualche modo permette davvero ancora un incontro con la natura pressoché cioè quasi incontaminata da un certo punto di vista. Ecco, questa è la cosa che ci viene restituita di più, proprio questo senso di totale immersione, quindi di un'immersione appunto nella natura. Il secondo elemento, che anche qui è quello dell'accoglienza che trovano da parte degli abitanti della valle, nonostante siamo abitanti di montagna, quindi tendenzialmente descritti come schivi, in realtà tutti coloro che arrivano ci hanno restituito il piacere di essere stati accolti con grande generosità dagli abitanti della valle.
E allora queste insomma anche per tempi radiofonici erano solo alcune informazioni, per tutto il resto come abbiamo detto prima vi rimandiamo al sito www.laviadecia.it. Grazie mille intanto a Alessandro Romelli, a presto e buon cammino.
Grazie a voi per l'ospitalità, grazie mille.
Quindi cambiamo provincia, ma non fermiamo i nostri passi perché ci spostiamo ora in Valtellina, quindi in provincia di Sondrio, per scoprire il Cammino Mariano delle Alpi, un itinerario di trekking che si sviluppa lungo 2 vie, la via occidentale che in 90 km unisce Piantedo a Tirano e poi la via orientale, un tracciato in via di definizione di progettazione che in poco meno di 70 km ci conduce da Bormio appunto a Tirano. Ed è un cammino che oggi raccontiamo in compagnia di Valeria Pucca, responsabile del progetto. Buongiorno Valeria.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, Cammino Mariano delle Alpi, un nome che ci anticipa in particolare che è un itinerario spirituale e religioso, ma sappiamo poi come questi cammini siano soprattutto viaggi culturali anche nella natura e nel territorio che attraversano, no Valeria?
Esattamente, il Cammino Mariano delle Alpi è un progetto appunto nato per valorizzare quegli itinerari che si sviluppavano lungo la provincia appunto di devozione mariana, ma in realtà possiamo notare che è un cammino adatto a tutti tutti e non per forza appunto religioso, quindi per le persone credenti, perché appunto il territorio attraversato ha un ricco patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, quindi camminando su queste vie tra i terrazzamenti, quindi terrazzamenti vitati della Valtellina, piuttosto che strade più agropastorali, è possibile ammirare quello che offre di meglio la Valtellina, le nostre montagne, il nostro clima, ecco.
Infatti, insomma, un itinerario che insiste in modo particolare sulla via dei terrazzamenti e che quindi ci fa camminare anche tra i vigneti nel, diciamo, panorama, come raccontavi, caratteristico di questo angolo di Valtellina, insomma.
Esattamente, la via occidentale, che è stata inaugurata nel 2022, si sviluppa da Piantedo, quindi dalle porte della Valtellina, e si snoda di un percorso di 90 km fino a Tirano. Questa via non è stata creata ad hoc, ma si interseca proprio su altre vie, come la via dei terrazzamenti che citavi prima, appunto tra i territori, quindi tra i terrazzamenti vitati della Valtellina, che sono appunto nella parte soliva, nelle Alpi Eretiche della Valtellina. Però è anche vero che nella prima parte, nella prima tappa, quindi da Piantedo a Morbegno, il percorso si sviluppa sulla parte delle Alpi Orobie, quindi nell'altro versante, altrettanto comunque caratteristico.
Ecco, e cosa piace e cosa ti piace, insomma, di questo cammino?
Diciamo che allora il territorio attraversato è molto variegato. Questo percorso a mezza costa appunto si sviluppa nella natura, quindi il paesaggio è eccezionale, si incontrano castelli, appunto chiese mariane molto antiche, magari anche più piccole, meno conosciuto, quindi è anche bello scoprire queste piccole perle della Valtellina che non sono appunto così battute, non sono dei sentieri così magari conosciuti. È molto bello appunto anche attraversare i piccoli borghi, ma anche le più grandi località del territorio del fondovalle come Morbegno, Sondrio, Tirano. È molto bella anche l'accoglienza dei cittadini e di come anche le strutture ricettive abbiano voluto partecipare e, diciamo così, creare con noi anche una convenzione per il pellegrino, proprio per agevolare anche questo tipo di flusso, questi turisti che vengono da noi in Valtellina.
Il cammino appunto è tutto segnalato, c'è la credenziale e c'è questa accoglienza organizzata, quindi.
Esattamente, l'intero itinerario della via occidentale del Cammino Mariano è segnalato con cartellonistica orizzontale e verticale, proprio questo simbolo appunto dei lineamenti del disegno della Madonna con una montagna, con la scritta Cammino Mariano delle Alpi in colore azzurro, appunto il colore mariano. È altrettanto vero che dal sito è possibile ottenere tutte le informazioni e scaricare anche GPX, quindi in tempo reale mentre si percorre il cammino è possibile geolocalizzarsi e vedere se appunto di essere sulla strada giusta. E appunto, un po' come tutti i cammini più importanti, anche noi abbiamo creato la credenziale, il testimonium. La credenziale è appunto il passaporto del pellegrino, quindi dal sito web è possibile scaricare la propria credenziale personale e da qui poi lungo le tappe, sono 5 tappe, appunto percorrendo le 5 tappe, a ogni chiesa di tappa è possibile timbrare, quindi la propria credenziale con il timbro di tappa. Così che collezionando tutti e 6 timbri, arrivando poi alla meta finale, che è appunto il santuario della Madonna di Tirano, che è l'elemento più importante a livello appunto di vocazione mariana della provincia di Sondrio. Infatti è stata proclamata nel 1946 da Papa Pio XII Celeste, patrona della Valtellina. Qui il rettore del santuario, a fronte della consegna della credenziale, rilascerà il testimonium. Il testimonium è appunto questo documento ufficiale in cui si attesta l'effettivo pellegrinaggio.
Ecco, in introduzione abbiamo raccontato, insomma, della via occidentale, abbiamo anche detto che ci sarà poi la via orientale che verrà inaugurata quest'anno.
Esattamente, grazie al successo di questi anni del cammino abbiamo ideato anche la via orientale, appunto sul fronte orientale della provincia di Sondrio. Da Bormio, quindi dall'Alta Valtellina, dal Parco Nazionale dello Stelvio, scenderà e si snoderà per 75 km circa fino a Bormio, sempre il santuario della Madonna di Tirano. Questo itinerario è appunto in via di sviluppo, lo stiamo ultimando in questi mesi e verrà inaugurato proprio nel 2025, che ricordo che è l'anno appunto giubilare, e tra l'altro il santuario è una delle chiese giubilari, quindi per noi è un momento, è una data molto importante.
In chiusura, per chi è pensato questo cammino?
Allora, il cammino è pensato per tutti, vedendo anche un po' le statistiche delle credenziali scaricate dal sito, dalle richieste che arrivano anche via mail, partecipano sia gruppi di ragazzi, di oratori, quindi molto giovani, ma anche persone over 50 e 60 che vogliono comunque nella loro lentezza assaporare proprio questo territorio, viverlo a pieno. Ci sono tantissimi gruppi, ma anche camminatori solitari che anche per un cammino un po' più, diciamo così, introspettivo vogliono avvicinarsi a questo percorso e appunto percorrerlo.
Allora, questa quindi era insomma una veloce descrizione di questo itinerario. Per maggiori informazioni potete consultare appunto il sito www.camminodellealpi.it. Grazie mille a Valeria Pucca, a presto e buon cammino.
Grazie mille a voi, a presto.
E con questo anche per oggi siamo pronti ad avviarci verso la chiusura della puntata.
E sì, anche questa volta l'ora è volata davvero. Prima però di salutarci, la parola torna ad Alessandra Schepisi.
Sì, vi ricordo che potete riascoltarci come sempre su podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio e anche tutte le stagioni precedenti. Siamo arrivati alla terza, e scriverci a granturchiocciolaradio24.it.
Ancora qualche istante per dirvi che la prossima domenica verrete con noi in Campania, e allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti, buona domenica.
Grazie per l'ascolto, domenica prossima.